Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it.
Questi sono i Faith No More con Epic su Radio Base. Il vostro appuntamento questa sera con la cronaca nera di Mantova e provincia è solo con Mantova di notte. Carlo, omicidio Bottura, omicidio Gobbi, il nostro fil rouge questa sera ci porta a parlare di altre indagini, indagini chiuse. La notizia di questa settimana è che si sono chiuse ufficialmente le indagini, poi magari entreremo nel dettaglio di questo, di questa procedura, di questa fase delle indagini, appunto, indagini importanti, perché diciamolo, hanno scosso, ci spostiamo credo di solo di qualche settimana rispetto ai fatti che abbiamo appena raccontato, perché andiamo a gennaio,
alla
tutto
fine
sommato
di gennaio. Tra l'altro mi ricordo quella giornata perché ero fuori Mantova, ero proprio ero a Trento, tra l'altro, e cominciano ad arrivarmi telefonate su telefonate. Io dico, raga, datemi il tempo di arrivare avanti.
Ricordiamolo, perché i nostri ascoltatori non lo sanno, ma quando tu sei assente dalla provincia ne succede di ogni. Lasci ai colleghi il compito di affrontare fatti apocalittici.
Quindi vi avviso che sabato e domenica sarò via.
Ecco, no, sarà a breve pubblicato il calendario delle tue assenze, delle ferie, delle tue assenze. Adesso così sapremo tutto. Tutti prepararci. Ironia a parte.
Diciamo che ho un alibi di ferro io in quei casi.
Ironia a parte, raccontiamo di un'indagine importante, perché
non abbiamo ancora detto di chi stiamo parlando.
No, ma questo serve, è tutto utile per crescere l'attenzione. Adesso presto avranno già cambiato frequenza. Parliamo dell'indagine Pesci. Di nuovo affari della direzione distrettuale antimafia, figlia questa indagine di una operazione gemella, di un filone gemello emiliano, l'operazione Emilia, ricordiamolo, un blitz, due blitz scattati a distanza di pochi minuti,
praticamente in contemporanea,
in diverse province. Mantova colpita perché è interessato, è stato un ceto, quello dell'edilizia, molto importante nella nostra provincia, ma ancora di più perché proprio durante questo blitz si è scoperto dall'accesso dei carabinieri che erano entrati in attività per acquisire dei documenti, dalle carte dei sequestri di questi documenti si è scoperto che nelle indagini era coinvolto anche l'allora primo cittadino di Mantova, Nicola Sodano.
Sì, un'autentica bomba, diciamo, quel mi pare 27 gennaio. Una bomba che scoppiò per forza di cose, intanto. C'era questa indagine della DDA di Bologna, ovvero l'operazione a Emilia, che vedeva coinvolti alcune persone che erano coinvolte in un'indagine parallela sempre riguardo le infiltrazioni dell''ndrangheta nel territorio mantovano, l'indagine della DDA di Brescia, che era appunto l'operazione Pesci. Nel momento in cui Bologna decide di far scattare il blitz perché ha praticamente chiuso il cerchio, comunque è arrivata a un punto in cui il GIP di Bologna ha deciso di emettere delle ordinanze di custodia cautelare in carcere, in quel momento lì anche Brescia si vede obbligata ad agire proprio per il rischio che ci siano degli indagati in comune tra Bologna e Brescia che possano fuggire oppure fare sparire delle prove consistenti. Per questo motivo, dicono, nel momento in cui Bologna si muove, Brescia decide di muoversi pure a Brescia. E la mossa, diciamo, quella più clamorosa è quella dell'intervento del blitz dei carabinieri del nucleo investigativo di Mantova, su mandato di Brescia, appunto, negli uffici del sindaco di Mantova, l'allora sindaco Nicola Sodano.
Carabinieri che intervengono per acquisire dei documenti, lo abbiamo detto, si parla di edilizia, i documenti che i carabinieri intendono portare nel comando di Via Chiassi sono quelli relativi a una importante lotizzazione, la Lago Castello discussa, sono stati consigli comunali su consigli comunali delle precedenti giunte.
C'è stata una guerra di poco sanguinosa su questa vicenda Lago Castello, che è iniziata nei primi anni 2000, se non erro, allora era sindaco, il sindaco di allora era tra l'altro Gianfranco Burchiellaro, quando iniziò la vicenda a Lago Castello. Poi ci fu Fiorenza Brioni come sindaco e infine Nicola Sodano, cioè prende tre mandati e tre diverse amministrazioni, tre diverse giunte, diciamo, questa vicenda.
Allora i carabinieri a gennaio hanno requisito documenti dell'ultima fase, appunto quelli relativi all'amministrazione Sodano, motivo per il quale si è scoperto che nella vicenda era coinvolto anche l'ex sindaco, ora ex sindaco Sodano, perché insomma tutto il resto pare fosse già nelle mani degli investigatori, insomma tutto il faldone era stato ricostruito.
Sì.
Tante posizioni diverse, diciamolo, accomunate da non esattamente l'associazione mafiosa. Indaga la direzione distrettuale antimafia, quindi si parla di mafie. Le posizioni di questi mantovani non sono accomunate dalla vicinanza a questi ambienti, esatto?
Sì, io personalmente lo ritengo come argomento e come indagine un po' scivoloso, nel senso che sì, abbiamo tra gli indagati abbiamo personaggi che sono, cioè dire sicuramente ci può stare, comunque che sono, diciamo, in odore di mafia, di 'ndrangheta. Poi attorno a questi ruotano altre persone che hanno comunque contatti con queste persone che in odore di mafia. Ora, non a tutti viene contestato il reato di essere affiliati, ecco, capisci quello che dico? Per cui, cioè, dico, è una questione piuttosto scivolosa. L'ex sindaco Sodano viene contestata la corruzione in atti giudiziari e poi il fatto di avere favorito un'associazione di stampo mafioso. Il suo legale, mi pare che abbia detto, il suo legale, che è l'avvocato Sergio Genovesi, ha detto che su questa aggravante sarebbe stata messa dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Brescia per tenere tutto il processo a Brescia. Perché si sa che in questi casi, quando se cade l'aggravante dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, la posizione viene stralciata. Ora, chiaramente, queste sono cose che dovranno poi essere dimostrate in sede di processo, però diciamo che la questione è molto complessa, ed è molto più complessa di quello che si legge nelle carte della Procura Generale. Carte della Procura Generale che, va sempre detto, io sono abbastanza garantista su queste cose, va sempre detto, sono poi le carte dell'accusa. Da una parte si sa che i processi vengono istituiti dalla pubblica accusa, ma parte del processo ci sono anche le difese che, da quello che ho capito, non staranno certo con le mani in mano. Anche a fronte del fatto che quando scattò il blitz ci furono degli arresti, tra le persone che finirono in carcere ci fu il noto imprenditore mantovano, cioè di origine calabrese ma comunque mantovano, Antonio Muto, e finì in carcere, ma poi il riesame rimise in libertà, scarcerò.
Esatto, se non
ci sono diciamo dei giudizi che vengono dati poi fino a livello di Cassazione, poi parliamo di riesame, che vanno contro a quelli che sono capisaldi anche dell'impianto accusatorio. Siccome noi non facciamo processi, noi li seguiamo, ribadisco, è una questione piuttosto scivolosa. Fermo restando che è una questione comunque molto grave, perché in ogni caso nel momento in cui in una città come Mantova esce una notizia del genere, esce un'indagine di questo tipo, la Mantova Isola Felice, l'immagine di questa Mantova Isola Felice viene comunque un po' a mancare. Comunque vada questo processo.
Esatto, un'indagine complessa, tante le persone coinvolte allo stato attuale, se non ricordo male anche di quelle persone che erano state destinatarie di misure di detenzione, misure cautelari con gli arresti in carcere, credo se non ricordo male soltanto uno sia rimasto in carcere, appunto tutti gli altri sono...
Dovrebbe essere Antonio Rocca.
Esatto, tutti gli altri sono tornati in libertà in attesa.
Non so se Nicolino Grandaracri sia tuttora in carcere, ma non per questa indagine.
Esatto.
E questo adesso il radioascoltatore, diciamo che siamo in un periodo molto particolare della nostra storia, ma non solo mantovana, la storia italiana in generale, dove c'è sempre questa ondata di giustizialismo quasi forcaiolo, ecco, anche se non è il termine esatto, però ribadisco, qui io non voglio prendere le difese o le parti di gente indagata o pendere per una parte o l'altra, io semplicemente cerco di essere piuttosto obiettivo nel mio giudizio su questa vicenda, ed è una vicenda, ripeto, molto complessa, cioè qui non c'è un bianco e un nero, qui c'è molto grigio, è molto torbida come vicenda e va analizzata solo nel momento in cui hai in mano tutti i particolari di questa vicenda, una vicenda molto ampia, molto complessa. Ora siamo all'avviso di chiusura delle indagini, ci saranno tempo ancora, 15 giorni, perché sono già passati alcuni giorni dalla notifica, per il deposito di memorie difensive. E dopodiché la Procura Generale di Brescia deciderà per se chiedere o no il rinvio a giudizio per gli indagati. È scontato che chiederà il rinvio a giudizio, cioè quando dirà chiesto il quando scriveremo chiesto il processo, scriveremo in fin dei conti una non notizia. La richiesta di rinvio a giudizio è più che scontata, questo almeno mi viene, è quello che riferiscono negli ambienti delle difese, ma non solo delle difese, che si andrà al processo. Poi però il processo dovrà essere celebrato e ci saranno dei giudici che dovranno valutare tutto quello che verrà portato in aula.
Richiesta di rinvio a giudizio, giustamente è detto scontata, forse un po' meno scontata sarà la decisione di rinviare a giudizio da parte del giudice per l'udienza preliminare tutte le persone per le quali sarà richiesta. Staremo a vedere, vedremo cosa accadrà, carte alla mano. I difensori hanno ricevuto l'avviso di chiusura delle indagini, almeno un paio di settimane di tempo, quelli necessari per vedere i prossimi sviluppi della vicenda e, come dicevi, magari vedere una non notizia, nel senso richieste di rinvio a giudizio che in questi casi sono abbastanza scontate.
Io penso che con un'indagine di questa vastità arrivare a un'archiviazione sarebbe veramente il colmo.
Sarebbe il colmo. Carlo, proseguiamo, ascoltiamo qualcosa?
Non so, facciamo qualcosa di soft dopo, abbiamo pestato forte.
Ci starebbe.
Sai che a me piace, io sono un rockettaro, però mi piace anche la musica un po', come dire, d'ascolto, quella rilassante, grandi orchestre, ad esempio, non so, la grande orchestra di Paul Mauriat con Blue.
La grande musica di ampio respiro di Carlo Doda questa sera ci porta nell'ultimo dei nostri blocchi.
Tu sei troppo giovane, tu sei troppo giovane. Una volta c'era Carosello, tu non l'hai mai visto.
Carosello, aspetta, forse riesco a citare qualcosa da YouTube. Ma aspetta.
C'era una pubblicità, faccio pubblicità, non me ne frega niente, di una grappa, qualcosa del genere, un brandy, Oro Pill.
Ma esiste,
no?
Ancora?
No, non lo so. Però cioè era bello, tu vedevi... praticamente si svolgeva così la pubblicità, c'era un gruppo di tizi danarosissimi con delle donne bellissime chiaramente in un salotto con un gruppetto di jazz che suonava della musica molto soft mentre loro assaporavano questo brandy o roba del genere. Dicevo, grande musica, bella gente, eccetera. Ecco, a volte così, forse mi è rimasto questo, il fascino di questa pubblicità mi è rimasto dentro e ancora adesso...
E allora ringraziamo il nostro sponsor, il bicchiere largo e basso di Carlo Doda e del suo brandy.
Che io sono astemio, tra
che l'altro. Peraltro è astemio.
Sono astemio.
Ci porta avanti nella nostra serata. Abbiamo raccontato di indagini pesanti che arrivano. Abbiamo iniziato da processi che si chiudono, processi che si aprono, indagini che proseguono. Ci spostiamo nella cronaca. Cronaca singolare, cronaca fastidiosa. Sono reati fastidiosi. Lo avrete già intuito, parliamo di furti. Non sono reati predatori ai danni di persone, sono reati ai danni di esercizi commerciali. Giornata della legalità, negli scorsi giorni abbiamo sentito i commercianti dire siamo vittime di furti e rapine. L'attenzione anche da parte delle forze dell'ordine è sempre alta. Singolarità, in questa settimana abbiamo visto entrare in azione delle persone, non sono state messe ufficialmente in relazione tra di loro due episodi di cui vi racconteremo. Di certo la modalità è particolare, perché a Mantova raramente si vedono colpi di questo tipo, in questo caso per di più avvenuti credo a un 24 ore di distanza o poco di più, insomma.
Una notte uno, una notte l'altro, credo.
Tu mi citi Carosello, io ti cito forse mi correggerai, i soliti ignoti, la banda del buco.
I soliti ignoti. Solo che i soliti ignoti, sai come andò a finire?
È finita mica tanto bene, quantomeno per i protagonisti.
Finì con una mangiata invece del colpo del secolo. Finì con, non so, una spaghettata o robe di questo tipo.
Anche in questo caso non si parla di colpo del secolo, però si parla di danni quasi secolari, per quanto riguarda l'importo appunto dei danni. Due colpi, il primo è andato a segno al centro commerciale Virgilio di Borgo Virgilio, ladri pseudo acrobati, entrati da un'apertura del tetto, infilatisi attraverso, pare, i condotti di aereazione, mirano ad un locale sfitto, in realtà per colpire un negozio di profumi che si trova a due lotti di distanza.
Sì, diciamo che lì è un colpo ben studiato, cioè questi sapevano benissimo come muoversi. Intanto, a parte il fatto che arrampicarsi sul tetto del centro commerciale Virgilio ci riesco anch'io, ormai la mia agilità è quella che è, però effettivamente sai che c'è davanti all'ingresso c'è una struttura particolare che insomma con poco impegno ti permette di arrivare sul tetto. Poi una volta arrivati sul tetto i ladri sapevano benissimo come muoversi, sapevano come mettere fuori uso, come oscurare i sensori d'allarme che ci sono sul tetto, quindi hanno scardinato una botola del lucernario, si sono calati da questo condotto dell'aria, sono arrivati in un locale di un negozio, per un negozio però sfitto, e lì hanno fatto un primo buco. Nel primo buco sono passati all'interno del bagno di servizio dei dipendenti della libreria Giunti. Non erano degli intellettuali, non hanno mirato i libri, sono andati avanti, hanno fatto un altro buco nella parete comunicante con il bagno dei dipendenti della profumeria Limoni, che si trova appunto accanto alla libreria Giunti. E ben studiato e secondo me erano anche ben informati, perché il giorno prima era arrivata una fornitura piuttosto ingente di profumi e altri prodotti cosmetici. Sappiamo che profumi e prodotti cosmetici, soprattutto in una profumeria del livello di Rimoni Profumeria, hanno un certo valore, hanno, per cui insomma questi ladri, questa banda del buco, hanno, diciamo, fatto incetta di prodotti, soprattutto nel magazzino, hanno letteralmente svuotato il magazzino e poi se ne sono andati, o comunque se ne sarebbero andati per la stessa via per cui erano arrivati, cercando anche di forzare la cassa della libreria senza però riuscire. Comunque insomma si parla di un bottino di almeno 20.000 euro.
Un bottino importante in merce che sotto Natale diventa davvero, davvero preziosa.
Ma secondo me è più importante il bottino della notte seguente.
Esatto, perché abbiamo parlato di due colpi in relazione, ufficialmente non sono stati correlati, perché ovviamente le indagini su entrambi indaga la polizia, sono tuttora in corso grazie a filmati, elementi, testimoni oculari. La polizia indaga un altro colpo che noi abbiamo subito messo in relazione, abbiamo fatto un po' il lavoro degli investigatori come in qualità di giornalisti, abbiamo subito messo in relazione perché si tratta di un altro buco, questa volta ai danni di una delle più importanti boutique della provincia. Siamo da Corneliani sulla Ostigliese, la notte successiva, se non ricordo male, un altro buco si è aperto, questa volta ben studiata, vedremo le particolarità di questo, di questa azione, e qui a sparire è stato un intero espositore di abiti insomma d'alta moda,
con quello che costano. Qui parliamo di una delle griff più prestigiose di Mantova, ma a livello di livello internazionale, e parliamo di capi d'abbigliamento che insomma cioè un completo uomo di Corneliani, se ci facciamo un giro più o meno vediamo, poi dopo dipende anche da quello che uno cerca, però insomma io penso che anche in questo caso i ladri sapevano bene cosa scegliere. Ecco,
insomma, si sono dati alla briga di aprire uno squarcio nel muro esterno per entrare e rubare degli abiti, di certo sapevano forse cosa mirare.
Sì, qui c'è chiaramente chiamarlo un basista, comunque una persona di questa banda che ha fatto un sopralluogo e ha visto dove c'era la merce più preziosa, e non è stato quantificato il danno, non è stato sul momento, e ancora anche perché noi abbiamo provato a contattare la ditta che chiaramente ha detto sì, vi faremo sapere, e siamo ancora in attesa di saperlo, però insomma si parla di un bottino consistente, secondo me molto più consistente di quello della notte prima del centro commerciale.
Esatto, modalità particolare, i ladri avrebbero fatto forse intenzionalmente scattare l'allarme, dopo il quale arrivano la vigilanza privata, gli agenti di polizia privata. Tutto tranquillo, tutto va benissimo, un'ora dopo sono intorno alle 3 del mattino, suona di nuovo l'allarme, pochi attimi le auto della vigilanza in pattuglia si portano sul posto, trovano un buco nella parete esterna 80 per 100 centimetri, insomma anche un buco interessante, nascosto dietro una sorta di paravento trovato sul posto, una scaffalatura che nascondeva parzialmente alla vista, probabilmente ha nascosto l'azione dei malviventi alla vista dei passanti sullo stigliere. Nasconde anche parzialmente questo buco, all'interno sparito un intero scaffale, se non ricordo male, insomma un espositore di abiti.
Ce ne stanno su un espositore.
Ce ne stanno parecchi. La polizia anche su questo caso indaga, dicevamo, una modalità particolare, perché insomma nel Mantovano stiamo assistendo a un'escalation di spaccate, quantomeno l'abbiamo visto ai danni anche degli istituti di credito nelle scorse settimane.
Bancomat strappati con nuove tecniche, ovvero quella del carro 3.
Esatto, vetrine sfondate in tentativi più o meno riusciti, la banda del buco insomma è un po' una novità,
però non nuovissima, diciamo che rientra nelle modalità tipo quella della banda del tombino, cioè comunque sfasciare, fare un buco o sfasciare una vetrina o comunque aprirsi un barco per entrare.
Era da un po' che non lo vedevamo. Carlo, siamo arrivati al siamo giunti al termine. La notte si è fatta tarda. Siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento con Mantova di notte. Ringraziamo i nostri ascoltatori che ci hanno seguito.
Hanno avuto la pazienza di sopportarci fino a quest'ora.
Esatto.
È finita,
tranquilli perché è finita. Ragazzi, io vi ricordo la nostra applicazione. L'applicazione di Radio Base la trovate su Store iPhone, Android, Windows Phone. Cercate Radio Base Mantova, cercate il nostro logo, lo trovate. Chiaramente la nuova applicazione, potete ascoltarci, riascoltarci, avrete tutti, ci sono tutti i riferimenti per poterci seguire veramente in ogni dove, su ogni social network, Facebook, Twitter, trovate tutte le puntate.
Come siamo multimediali,
ci potete seguire mentre fate jogging, mentre fate la spesa, mi piace pensarvi a fare la spesa anche di notte, ascoltando Mantova di notte. Questo è davvero tutto. Carlo ed io andiamo a berci qualcosa, Carlo e Astemio berrà una Coca-Cola,
io
puntavo proprio a quello. L'appuntamento con Mantova di notte torna tra 7 giorni. Carlo, è stato un piacere essere
anche
con te
per me.
E con i nostri ascoltatori. Buonanotte.
Mantova di notte, i delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi, a cura della redazione di mantovanera.it.